sono Riccardo Benassi e ti racconto come ho incontrato Piero Frassinelli di Superstudio. L'occasione è stata una mostra intitolata Megastructure Reloaded. Piero partecipava a questo simposium nei panni dell'archivista di Superstudio. Io seguivo questo simposium dal pubblico, chiaramente. Ho un grande ricordo di quella mostra, il cui tentativo era di intersecare arte e architettura. Ho sentito la conferenza di Piero e abbiamo parlato. Al tempo io stavo facendo crescere questo progetto Autostrada Verticale, poi sono tornato a Firenze, ho incontrato Piero in archivio, gli ho fatto vedere il mio video e abbiamo deciso di affrontare un viaggio insieme, che è stato Autostrada Verticale, inaugurato nel 2009 a Ferrara, al PAC, e da lì abbiamo continuato a distanza a scriverci e ad affrontare questo discorso. Attimi fondamentali, come titolo, è già di per sé stesso una distorsione del titolo originale di Atti fondamentali, che è questo ciclo di Superstudio del 1972, e questa distorsione nasce dalla volontà di fare rientrare un discorso temporale all'interno di questi atti fondamentali, di come certe attitudini e punti di vista surreale provenienti dalla grande nuvola degli anni 70 fossero iperadatte a descrivere la grande nuvola del presente. Con la grande nuvola del presente intendo tutto quello che arriva dagli anni zero.
Gli atti fondamentali sono un lavoro, uno dei tanti lavori che abbiamo fatto in quel periodo, e forse quello di più ampio respiro, quando diciamo abbiamo cominciato a renderci conto che nella nostra ricerca del punto zero dell'architettura noi cercavamo di capire perché l'architettura di quegli anni era un'architettura così sbagliata, così inutile per l'uomo, per la società, così dannosa addirittura, l'architettura e l'urbanistica e il design anche. Eravamo partiti, diciamo, da un discorso sull'architettura di per sé stessa, che aveva il titolo Il monumento continuo, e siamo a un certo punto ci siamo resi conto che in pratica l'architettura coincideva con la vita dell'uomo. Io parlo di architettura intendendo sempre architettura, design e urbanistica, e quindi abbiamo cominciato ad analizzare i momenti della vita dell'uomo. Ecco la ragione per cui sono venuti fuori questi 5 capitoli, che potevano essere di più o di meno, ma insomma cercavano di coprire tutti gli aspetti della vita degli individui in Occidente almeno.
Ai 2 capitoli video della serie degli atti fondamentali prodotti tra il 72 e il 73, Vita e Cerimonia, Frassinelli ha di recente aggiunto i 3 mancanti, Educazione, Amore e Morte, prodotti in collaborazione con la Fondazione Biennale di San Paolo. Cosa rimane e cosa muta nel comportamento e nei rituali umani dagli anni 70 ad oggi è uno degli argomenti in comune di trattazione e riflessione tra Benassi e Frassinelli.
Questo discorso del rituale, che è uno dei capitoli specifici ma che poi investe tutto l'esistente, è quello centrale degli atti fondamentali. I rituali sono la radice della cultura. I comportamenti umani sono quasi esclusivamente rituali e quindi continuano ovviamente ad esserci, ma sono sempre, si modificano sempre pur nella loro staticità, diciamo. Quindi è una contraddizione, ma è una contraddizione che viene determinata dallo svilupparsi della vita, dalle modificazioni che la vita, e quindi gli stessi rituali hanno, sono diversi quelli di oggi da quelli di 40 anni fa, un po' diversi, in alcuni casi sono molto fissi. C'è una permanenza abbastanza scioccante in certi momenti, nelle distanze le permanenze ci sono.
Uno dei tentativi è stato quello di riallacciare certi discorsi cercando di percepire quello che è cambiato. Stiamo parlando anche di un'epoca che io non ho mai vissuto, e quindi in automatico la mia presa in considerazione di certi discorsi parte dal presupposto di tracciare una differenza, mantenendo visibile quello che non è mai cambiato, no? Da molti punti di vista. Una delle differenze più radicali è la concezione di totalità, nel senso che è sempre più ammissibile prendere in considerazione una parzialità e ammettere che quella sia la nostra totalità di riferimento. Uno dei tentativi storici di ogni tipo di utopia, in qualche modo, è stato quello di non tracciare nessun tipo di errore In generale, una delle prese in considerazione dei processi è stato quello di vedere nelle utopie una sistematicità, che di adito considerare l'uomo più vicino alla macchina che a Dio, in modo da poterne calcolare ogni possibilità. Ma con gli anni ci è stato dimostrato che la differenza è data dagli errori. Quindi questa è un'altra differenza, secondo me, visibile, il passaggio in questi 40 anni.
La nostra formazione di base è fantascientifica, cioè sono i racconti, i vecchi racconti di fantascienza, quelli della fantascienza non tanto delle guerre stellari, ma quelli della fantascienza sociologica più che altro. E posso dire, chiosando il discorso di Riccardo, che nella fantascienza di quel periodo molto spesso Dio era la macchina, cioè la macchina era Dio, il Dio della società era una macchina. Il progetto del monumento continuo è nato in una maniera abbastanza casuale, come succedevano le cose in quel periodo. Praticamente noi eravamo amici e avversari di un altro gruppo che si chiamava Archi Zoom. A un certo punto, una volta andando di sorpresa nel loro studio, abbiamo visto un bellissimo fotomontaggio. Loro, come noi, quando arrivava l'avversario nascondevano le cose, no? Perché ovviamente si cercava di evitare di essere bruciati. In questa occasione ci era capitato di vedere questo fotomontaggio bellissimo fatto all'areografo, e quando siamo tornati in studio io e Natalini abbiamo detto: beh, bisogna fare qualcosa di simile. Abbiamo fatto una cosa completamente diversa e è nato in questo modo il monumento continuo. Abbiamo comprato anche noi l'areografo, io mi sono messo a usarlo, ho imparato ad usarlo con grossi problemi logistici, perché vivevamo tutti in una grande stanza e questi colori si depositavano sopra tutti i disegni, quindi c'erano dei disastri abbastanza difficili da gestire. Il monumento continuo è un programma molto semplice, perché continuare a fare architetture sempre diverse, sempre cercando di inventare delle cose, per quale ragione non fare il monumento definitivo una volta per tutte, in cui tutta l'umanità va ad abitare lasciando il resto del territorio libero? Questa era un'idea Le Corbusiana, quella di fare dei grandi grattacieli e liberare il terreno per lasciarlo alla natura. All'interno di questo principio c'era la visione architettonica, che era quella di Natalini, e la visione antropologica, che era quella mia. Io volevo sapere che cosa succedeva dentro il monumento continuo, e Natalini diceva: no, non si deve sapere. E quindi poi io ogni tanto ne facevo qualche fotomontaggio, qualche cosa per guardare dentro, insomma, ecco. A un certo punto successe che Natalini andò a insegnare negli Stati Uniti e mi liberò, diciamo, della sua presenza da questo punto di vista. Mi misi lì e scrissi un testo su che cosa succedeva, secondo me, dentro il monumento continuo, e fu la prima città ideale. Dopodiché mi sono divertito ad andare avanti sulle altre e sono venute fuori le 12 città ideali.
Rispetto al discorso che facevamo prima, c'è una parola fondamentale che segna la differenza, che è la parola definitivo. Mai come oggi è evidente che nulla lo sia. Anche l'idea dell'omnicomprensività è completamente ridimensionata. Dal mio punto di vista, il monumento è già una forma di ritardo. Il monumento che c'è nelle piazze, come per dirti l'anniversario, sono tutte forme di ritardo che ci permettono di rivivere momenti che non abbiamo potuto vivere fenomenologicamente. È già un modo per inseguire una volontà temporale che a livello fisiologico c'è impossibile.
Tornando alle riflessioni sollevate dalle 12 città ideali, non si può tacere come esse alimentassero e si alimentassero di un clima culturale comune, condiviso da intellettuali attivi in molte discipline e campi di ricerca. Una comunanza di interessi testimoniata forse nei termini più vicini a quelli di Superstudio dalle Città Invisibili, un libro di Italo Calvino pubblicato nel 1972.
Ci siamo meravigliate moderatamente, perché sappiamo, voglio dire, non è una novità che quando c'è una certa aria nascono poi delle soluzioni simili, no? Siccome alcuni mi hanno detto: ah, ma Calvino collaborava con il mondo di Pannunzio, noi abbiamo mandato subito il nostro testo al mondo di Pannunzio. Poi sul mondo è apparsa una recensione di una mostra in cui c'erano le 12 città ideali, questa mostra era mostra a Roma alla Galleria Mannhardt, e quindi qualcuno ha detto ma insomma Calvino si è ispirato eccetera, a parte che un anno è un po' poco per una cosa di questo genere. Sono delle cose abbastanza diverse, anche se una nostra biografa sostiene che nella seconda parte delle Città Invisibili l'atmosfera cambia rispetto alla prima parte, si avvicina alle 12 città ideali, diventa più cupa, diventa più critica, diciamo, nei confronti della città. Noi non abbiamo fatto niente di utopico, forse potrebbe essere con grande ingenuità l'inizio del monumento continuo un'utopia, cioè i primi momenti in cui con grande ingenuità giovanile abbiamo fatto i primi fotomontaggi così lucidi, così ariosi, si poteva anche pensare che potevano essere delle belle cose, però poi ci siamo resi conto che era un'utopia negativa, negativissima una cosa di questo genere. A quei tempi la parola distopia non esisteva, noi abbiamo scritto un testo per IN che si chiamava Utopia, Topia, Antiutopia. Tutta la nostra produzione è stata una produzione distopica. Chi non l'ha capita si è incazzato e ci ha interpretato male, ma anche grossi critici, non facciamo nomi, ma insomma voglio dire anche grossi critici. Il nostro lavoro è sempre stato un lavoro sull'architettura per arrivare ad azzerare, a raggiungere le fondamenta dell'architettura, del fare architettura, del costruire, in maniera tale da poter poi ripartire con una nuova architettura, con una rifondazione dell'architettura. Io ritengo che il nostro percorso nello sfogliare l'architettura fino a farla diventare soltanto il nucleo, il bocciolo della Margherita, ha avuto successo in un certo modo. Ovviamente il difficile cominciava dopo, quando si doveva ripartire. A quel punto il superstudio si è sciolto perché le differenze di idee tra noi su come ripartire in positivo con il progetto erano talmente forti che hanno, diciamo, fatto esplodere Superstudio. Ne abbiamo avuti diversi di momenti in cui abbiamo visto nelle realizzazioni di architetti anche noti delle cose che si capiva che venivano da noi. Isozakic venne a trovarci negli anni, diciamo, d'oro, lui era abbastanza giovane ma era già un architetto affermato, e per qualche anno dopo ha fatto delle architetture a quadretti che erano molto chiaramente ispirate al nostro lavoro dell'epoca. Rencolas e Bernashumi dicono di essere nostri allievi e hanno fatto delle cose anche molto interessanti, ma in grande autonomia ovviamente, e questa è la cosa migliore. Poi ci sono anche quelli che hanno scopiazzato, ma quelli di quelli non mi ricordo neanche il nome, insomma, quindi non mi interessano proprio.
radiopapesse.org